vogliamo meditare la tua parola, la vogliamo ascoltare, leggere e meditarla, ma soprattutto vogliamo agire sulla tua parola, perché la tua parola ci viene data come insegnamento e anche come nutrimento, ci viene data per protezione, ci viene data per la crescita, ci viene data anche come correzione, ma ci viene data soprattutto perché tu ci vuoi bene. Perché la tua parola è pane, pane che scende dal cielo. Questa mattina, Signore, continueremo anche poi a celebrare, Signore, la cena, Signore, e a la cena quella che tu ci hai comandato. E lì, Signore, daremo un significato particolare al pane. Ma in questo momento, Signore, il pane, quello reale, è la tua parola. La tua parola proclamata dalla tua bocca è la tua parola che porta vita, porta guarigione, perché è scritto, mandò la sua parola e li guarì. Alleluia, Signore. Noi vogliamo ricevere, Signore, tutto quello che hai preparato per ognuno, nel nome di Gesù. Amen. Voglio che leggiamo in Marco capitolo 16 dal verso 14 fino al verso 18. Il titolo è Attivare la fede. Infine apparve agli undici mentre erano a tavola e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a coloro che lo avevano visto risuscitato. Poi disse loro, andate per tutto il mondo. Scusate, ma voi dovevate andare per la scuola domenicale, no? Ah sì, c'è la cena. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura. Chi ha creduto ed è stato battezzato sarà salvato, ma chi non ha creduto sarà condannato. E questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno nuove lingue, prenderanno in mano dei serpenti e anche se berranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male. Imporranno le mani agli infermi e questi guariranno. Gesù rimproverò i suoi discepoli perché non avevano creduto quello che lui aveva detto. Lui aveva detto che avrebbe dovuto soffrire e soffrire molto, e però poi sarebbe risorto il terzo giorno. E quando la cosa è successa, i discepoli non continuarono a non credere, continuavano ancora a restare nascosti, eppure arrivavano le notizie di alcune donne, di alcuni discepoli che dicevano l'abbiamo visto, io l'ho visto, mi ha detto che non dovevo toccarlo, che ancora non era salito al Padre, mi ha detto che dovevo avvertirvi che vi precederà in Galilea, vi ho detto così, colà, cioè. Eppure questi restavano con il cuore freddo, con il cuore indurito. E il Signore li rimproverò. E credo che quando il Signore ci dà delle parole, se noi non crediamo quello che Lui dice per la nostra vita, se non riceviamo la parola che è vera, reale per noi, non stiamo piacendo al Signore. Non possiamo adempiere quello che il Signore ci ha chiamato a fare. Dio ci ha detto che dobbiamo essere accompagnati con i segni, perché dobbiamo andare a predicare il Vangelo. Ma il Vangelo non va predicato con le parole come fanno i testimoni di puntini puntini, lasciando opuscole e suonando i campanelli continuamente. Il Signore ha insegnato ai Suoi discepoli di predicare il Vangelo portando guarigione e liberazione. Il Signore ha insegnato ai Suoi discepoli di fare questo, ha detto andate, ha fatto delle prove prima, ha mandato i dodici, poi ha mandato i settanta, ha detto andate e dite, il regno dei cieli si è avvicinato a voi. E poi guarite gli infermi, liberate gli oppressi, risuscitate i morti. E ancora Gesù non era morto. Già avevano l'unzione per risuscitare i morti. Sapete che questo è un diritto anche della Chiesa, dei cristiani. Ci sono molti che sono entrati in questa unzione e pregano per la resurrezione dei morti. Noi non abbiamo queste esperienze, ma Dio ha preparato anche questo. Non solo la guarigione, imporre le mani sugli infermi ed essi guariscono, qualche cosa la vediamo. Però vi dico la verità, non sono ancora soddisfatto, voglio realmente realizzare le guarigioni istantanee, voglio realizzare le liberazioni istantanee, voglio realizzare la resurrezione dei morti, voglio realizzare la potenza di Dio. Ma sapete, tutto questo si può fare solo per fede. Non dobbiamo avere la conoscenza, la testa piena di conoscenze per poter fare questo, oppure un esercizio fisico, oppure un modo giusto di vestire, o un modo giusto di parlare, o dire le parole giuste. Non si tratta delle parole giuste, non si tratta del vestiario, dell'abbigliamento, non si tratta del portamento, non si tratta dell'espressione esterna, ma si tratta di una condizione del nostro cuore. Se il nostro cuore è aperto a credere in quello che Dio è, in quello che noi siamo in Dio, in quello che Lui ha fatto, in quello che Lui è disposto ancora a fare per noi, se siamo disposti a questo, allora la fede diventa attiva. E io voglio esortare me stesso e voi, perché vi dico la verità, non è che qua camminiamo sopra le nuvole, camminiamo a terra dove ci sono le molte afflizioni, come leggeva mia moglie, però l'Eterno ci libera da tutte. Ma mentre siamo nelle afflizioni sperimentiamo la fede, mentre siamo nelle afflizioni comprendiamo delle cose che altrimenti non capiremmo e non comprenderemmo se non ci trovassimo nei guai, nei problemi. Amen. E allora, ma come agiamo per fede? Cosa devono fare i cristiani? I cristiani devono stare attenti a quello che entra dentro il loro cuore e a quello che esce dalla bocca. Perché se entra immondizia, uscirà immondizia. Ma se entra l'oro, uscirà oro. Se entra la parola di Dio dentro il nostro cuore, uscirà la parola di Dio. E la parola di Dio guarisce, e la parola di Dio edifica, la parola di Dio esorta, la parola di Dio fa del bene. Amen? Ora, come facciamo, come funziona la nostra, come può funzionare la fede? Sicuramente facendo quello che il Signore ha fatto, comportandoci come si è comportato il Signore. Tutto quello che il Signore diceva, l'aveva sentito dire al Padre. E Lui le dichiarava, perché ci credeva, e Dio operava. Poi leggeremo anche una scrittura riguardo a questo. Allora, se noi crediamo, parliamo in accordo a quello che crediamo. La fede funziona parlando. Ma se l'abbiamo nel cuore, e anche se non dubitiamo nel cuore, ma non parliamo, la fede resta congelata. È come dire, tu c'hai tanto cibo nel freezer e morire di fame. Però se tu lo esci dal freezer e lo fai scongelare, o lo metti nel forno, o lo metti all'aria per qualche ora, quel ghiaccio si scioglie e poi lo puoi mangiare. Amen? Sapete, la fede comporta poi delle azioni. Se Dio ti ha detto delle cose, devi farle poi delle cose. Perché se Lui ci dice delle cose, ma non cambia niente dentro di noi, non cambia il nostro modo di pensare, non cambia il nostro modo di parlare, non cambia niente, noi non saremo mai persone di fede. E Dio cosa diceva alle persone che non credono? O uomini di poca fede, fino a quando vi sopporterò? Ma le persone che hanno fede, cosa dice? Il Signore ci dà delle parole e noi le pronunciamo e Lui fa il resto. Ma appena li pronunci, se le parole che tu stai dicendo le credi nel tuo cuore, allora poi diventano operative, diventano attive. Noi possiamo avere tanta fede dentro di noi, possiamo sapere che Dio ci ama e ci crediamo, possiamo sapere che Lui ci ha guarito, che per le sue lividure siamo stati guariti e ci crediamo, e quindi ci crediamo che siamo stati sanati e che Gesù già ha pagato il suo tutto l'intero prezzo per le nostre malattie, ci crediamo. Però poi, quando dobbiamo parlare, parliamo come le persone che non ci credono. Faccio un esempio. Se Dio ti ha detto che non pioverà, che oggi non pioverà, esci fuori e vedi che c'è il cielo nero, lampi, fulmini e tuoni. Ma Dio ti ha detto che non pioverà. La prima cosa che tu vuoi fare è quella di uscire senza ombrello. Ma se ti porti l'ombrello, non hai creduto. Ma Dio ti ha detto che non pioverà. Dice, ma come? Il cielo è nero. Si sta per arrivare un diluvio. Ci sono fulmini, ci sono tuoni. La prima cosa che puoi fare è uscire con l'ombrello, se no non esci per niente, perché se no piove e ti bagni. Questo è quello che fa un incredulo. Ma se tu credi, esci senza ombrello, perché sai che Dio ti ha detto che non pioverà. Ok. Io non lo so perché non pioverà, perché le condizioni sono quelle che anche il meteo dice che pioverà. Il meteo lo dice, il cielo lo dice, i tuoni lo dicono, i lampi lo dicono, tutti parlano di pioggia, ma Dio ha detto che non pioverà. Allora che fai? Esci senza ombrello. Questo è quello che una persona... deve fare. Ora, se Dio ti dice che sei stato guarito, che siamo stati guariti e per le sue lividure siamo stati guariti, e invece noi pensiamo che moriremo, allora che cosa stiamo credendo? Cosa stiamo credendo? E invece noi abbiamo bisogno. Io vi dico la verità, per la situazione di mia moglie è da circa un mese e mezzo che cantiamo e preghiamo e lodiamo il Signore. Non stiamo chiedendo guarigione, stiamo confessando guarigione. Stiamo confessando che le promesse di Dio sono sì, amen. Stiamo cantando e stiamo avendo un ringraziamento costante nel nostro cuore. E Dio ci sconvolge con la grande pace e la grande fiducia che mette dentro i nostri cuori. Vi dico, la notte dormiamo come i ghiri, nel senso che non abbiamo depressione, non abbiamo stress, non abbiamo ansia. E perché il Signore ha fatto un'opera dentro il nostro cuore. Ora, come Dio fa e come non fa, questo non lo so, però una cosa so, che Lui ci ama, che Lui non ci lascerà e non ci abbandonerà, e Lui ce l'ha la sua strada, Lui ce l'ha la sua strategia. Stamattina Lisa ci ricordava una cosa, che i lebbrosi erano lebbrosi quando si sono presentati a Gesù. E Gesù ha detto, mostratevi ai sacerdoti, e mentre andavano si sono trovati guariti, ma quando erano con Gesù ancora erano lebbrosi, non erano guariti. E quando sono partiti ancora erano lebbrosi, a un certo punto si sono accorti che non erano più lebbrosi. Amen. Loro hanno agito secondo la parola. Quando noi agiamo secondo la parola, Lui sa quello che deve fare. I modi e i tempi, va bene, ogni cosa che Lui ha stabilito. Tutto il resto è niente. Noi siamo disposti a credere, e questo è quello che bisogna fare ogni giorno. Dobbiamo, il Signore ci chiama a essere campioni di fede. Il Signore ci chiama a fare la sua opera, che è quella di imporre le mani sugli infermi per farli guarire, che è quella di cacciare i demoni. E io vi dico una cosa, abbiamo un grande affare, ma come faccio a cacciare i demoni se non ce ne sono indemoniati in giro? Ma come non ce ne sono? Vedi intanto chi li cacciai tu. Sapete quanti ci possono essere anche spiriti di infermità nel nostro corpo? Che non c'entra niente con il, magari con il peccato, che uno si ritrova in una certa situazione, ma quando si manifestano quelle situazioni che uno si ritrova, allora deve dichiarare i diritti dei figli di Dio e deve dire: questa, guarda che non è manco casa mia, questa è casa di Gesù Cristo, è il tempio dello Spirito Santo. Gesù mi ha riscattato, che ci fai tu ancora nella casa che non è tua? Se il mio corpo appartiene allo Spirito Santo, se il mio corpo è il tempio dello Spirito Santo, che ci fai tu, spirito di infermità, dentro il mio corpo? Domanda. Stai facendo l'abusivo. E io ti presento lo sfratto nel nome di Gesù. Sapete, i discepoli, quando poi stettero un pochettino con Gesù, prima li ha scossi, li ha rimproverati, poi dopo hanno cominciato a credere. Alcuni soltanto udendo e vedendo, qualche altro ha voluto anche toccare. E sapete a chi mi riferisco. Ma dopo la loro condizione è cambiata. Dopo sono stati disposti a morire per Cristo. Dopo sono stati disposti, come uno come Pietro, a dire: giudicate voi, voi potreste uccidermi come avete fatto con Gesù, voi potreste farmi crocifiggere, e questo poi l'hanno fatto, ecco come avete fatto con Gesù, ma io vi dico una cosa, garantito, io non farò quello che voi dite, ma quello che Dio dice. Giudicate voi se è giusto, è più giusto ubbidire a Dio o agli uomini. Io ho deciso di ubbidire a Dio. Non aveva paura di niente. La fede ti libera dalla paura. Se crediamo, non abbiamo paura di quello che il diavolo ci può fare. Mi ricordo una volta c'era un fratello che trafficava molto con il denaro, con i soldi, e lui aveva paura di affrontare il diavolo. Aveva paura di affrontare il diavolo perché, insomma, non si sentiva tanto a posto. Ha detto: ma questo non ti fa effetto, questa cosa? Non senti tu il bisogno che ti devi mettere a posto con Dio e smettere di avere paura del diavolo? Però questo comportava poi dei grandi cambiamenti nel suo costume, nel suo modo di fare, nel suo modo di parlare, nel suo modo soprattutto di agire. Ecco. E quindi non agire più da incredulo ma da credente. Ma il Signore ci chiama a servirlo davvero, non con chiacchierando così. Sapete, quando noi siamo disposti a credere, sapete, è facile credere che ce la farò quando mi versano sul conto 2000 euro al mese. Ce la farò e ci credo che ce la farò, certo. Ma su che cosa ti basi? Sui 2000 euro. Ma se soldi non ce ne sono, ci vuole più fede per credere che ce la farai, vero sì o no? Le circostanze sono diverse. Ecco, se le circostanze sono contrarie a quello che Dio dice e tu confessi quello che Dio dice, allora questa per Dio, sapete che cos'è? Non è solo fede, questa è lode. Questa è lode, perché stai lodando Dio con le tue parole, con la tua azione, stai lodando Dio. Stai dicendo: le circostanze dicono questo, ma Dio dice quest'altro, io credo in Dio, non nelle circostanze, lì che Dio è glorificato. Amen? Se leggiamo nella parola di Dio in Ebrei, capitolo 13, verso 15, dice: Per mezzo di lui dunque offriamo del continuo a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Quando noi confessiamo che Dio dice questo, anche se le circostanze dicono un altro, stiamo lodando Dio e questa è la lode del sacrificio. Quanti sapevano che cos'era la lode del sacrificio? Il sacrificio della lode è quando tu canti invece mentre gli altri piangono, quando tu credi quando gli altri sono disperati e le circostanze sono uguali. La fede ti fa fare delle cose pazze, perché ti fa credere, non è poi tanta pazzia, sapete, è per il mondo pazzia, ma non per chi vede nel soprannaturale. E per il mondo è pazzia perché il mondo si basa su quello che vede, su quello che tocca, su quello che sente, mentre il credente si basa su quello che Dio dice. E quello che Dio dice è quello che conta, non quello che le circostanze ti dicono. Se i medici ti dicono lei ha 5 mesi di vita, questo lo dicono loro, in base a certe esperienze e a certe conoscenze, e possono avere la loro ragione. Ma se tu credi che per le sue lividure noi siamo stati guariti, e dichiari, i 5 mesi forse diventeranno 50 anni. Mi ricordo nei primi tempi che abbiamo conosciuto la parola della grazia di Palermo, abbiamo conosciuto una sorella che aveva 6 mesi di vita, aveva un cancro alla gola, aveva 6 mesi di vita, dicevano che aveva 6 mesi, i medici avevano detto che aveva 6 mesi di vita. Poi ci siamo andati l'anno successivo ed era ancora lì. E ci dicevano che ancora aveva 6 mesi di vita. Poi ci siamo andati per 4-5 anni, era sempre lì questa sorella, e sempre aveva 6 mesi di vita, non solo una decina d'anni, poi non l'abbiamo più vista, non sappiamo, però sempre 6 mesi di vita aveva, ma la trovavamo sempre lì, sempre, sempre viva. Sapete, non è che ci fanno vivere le medicine, grazie a Dio per le medicine, ma ci fa vivere la fede. Il giusto vivrà per fede. Il giusto vivrà per fede. Allora, se noi vogliamo cacciare i demoni, imporre le mani sugli infermi, dobbiamo cominciare a cacciare i demoni di casa nostra, che a volte creano disordine, creano problemi nelle relazioni, anche di salute, in tutti i modi, un po' di disordine, perché non c'è disciplina, perché non c'è chi, non c'è autorevolezza verso i figli magari, o il rispetto dei figli verso i genitori. C'è cose che il diavolo cerca di fare dove lui ancora non è stato dichiarato Signore. Ma quando il Signore è dichiarato Signore, allora l'ordine si stabilisce. E c'è la pace, c'è la gioia, c'è la comprensione, c'è la collaborazione, c'è l'unità. E quando c'è l'unità, il diavolo ha paura. Perché la Bibbia dice che se due si accordano e domandano qualche cosa, io la farò. Se poi sono più di due, sono 4, peggio ancora. Per il diavolo, non per chi prega. Che Dio vuole l'accordo. E l'accordo è creato anche dalla comprensione, dal chiarirsi, dal parlare in amore, dal rispetto reciproco. Amen. La fede si attiva parlando, dicendo, agendo. Se vediamo Marco 11:23, che dice: chi dirà a questo, se uno crede che quello che dice avverrà e non dubita in cuor suo, gli sarà fatto quello che dice. Non è proprio così. Comunque, una volta sola c'è scritto crede, e 3 volte dice dire, parla del dire. Il dire è quello che attiva la fede, ma dire è quello che Dio dice, non quello che dico io. Quello che credi deve essere quello che Dio ha detto. Quello che fai entrare dentro il tuo cuore è quello che poi produrrà la fede attiva. Bisogna vedere quello che ci entra. Amen? E poi quello che esce è una conseguenza di quello che entra. Noi lo leggiamo in Matteo capitolo 12, leggiamo dal verso 33. Or fate l'albero buono e il suo frutto sarà buono, o fate l'albero malvagio e il suo frutto sarà malvagio. Infatti l'albero lo si conosce dal frutto. Razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Gesù stava parlando ai religiosi, non ai suoi discepoli. E i suoi discepoli gli dicevano che avevano poca fede, ma quelli che contrastavano ogni parola che Gesù diceva erano i religiosi. E allora lui li tratta in questa maniera, gli dice: razza di vipere, voi siete malvagi, quindi che cosa potete dire? Poiché la bocca parla dall'abbondanza del cuore. Se noi vogliamo attivare la fede, la dobbiamo attivare per cose buone, non per cose malvagie. Amen? L'uomo buono dal buon tesoro del cuore trae cose buone, ma l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Ora io dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detta, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Sapete che significa giustificato? Giustificato significa anche esaudito. Ti sarà fatto. Giustificato vuol dire che viene messo in conto di giustizia, come Abramo credette e gli venne messo in conto di giustizia. Significa è stato esaudito. Significa che Dio ha detto sì, ok, è sua, questa benedizione gli appartiene perché ha creduto. È vero che Gesù ha pagato, è vero che Gesù ci ha dato la guarigione, è vero che Gesù ci ha dato anche la liberazione, è vero che Gesù ci ha dato lo Spirito Santo, è vero che Gesù ci ha dato la prosperità, è vero che Gesù ci ha dato tante benedizioni nei luoghi celesti, ma se non crediamo e se non parliamo in accordo di quello che crediamo, noi resteremo nella condizione in cui siamo. Amen. Gloria al Signore. Il parlare è quello che produce la differenza. Gloria al Signore Gesù. Sapete, un giorno il Signore parlò ad Ezechiele e gli fece vedere una valle piena di ossa secche e gli disse: profetizza queste ossa, cioè parla e digli che i muscoli e la carne e i tendini si formino e i loro corpi ritornino a vivere. E si sentì, e lui lo fece. Se Ezechiele non avesse parlato, non avrebbe visto il resto. Ma Ezechiele ha profetizzato, ha parlato. Sapete, la parola, quando ci viene data nel cuore, noi la dobbiamo proferire, la dobbiamo dichiarare. Se ce la teniamo nel cuore resta congelata, è una bella parola, c'hai un tesoro nel tuo cuore, però il tesoro deve uscire, altrimenti resta il tesoro. Se tu c'hai una bella collana di perle, vere, preziose, e la tieni nella cassaforte, che te ne fai? Ogni tanto te la devi mettere o no? Ma uno che c'ha una collana preziosa e la tiene sempre in cassaforte, chi la vede? A che ti serve? È meglio venderla e ti mangi, almeno spendi quei soldi per fare qualche cosa di più utile. Ma se la metti, allora la indossi, orni il tuo corpo di qualcosa di meraviglioso, te la godi o no? Non è questo che porta gioia. Tu puoi avere una collana di milioni di euro ed essere triste, ed essere depressa, essere oppressa. Puoi avere niente, una collanina di bigiotteria, e avere Gesù nel cuore e sei felice da scoppiare. Amen. Però voglio dire, se tu hai qualcosa, non te la tieni quel qualcosa, non te la tieni conservata, la usi. Se no, che te la tieni a fare? Ci sono quelli che spendono un sacco di soldi per arredare la casa che tengono sempre chiusa. E guai a chi ci entra, perché sennò poi si rovina. Allora, guai a consumare questa cosa. Chi la deve consumare? Chi l'hai comprata a fare? E lascia che si consumi. Goditela. Amen. La parola di Dio che teniamo dentro il nostro cuore, se non la usiamo non produrrà niente, se non la dichiariamo, se abbiamo paura che poi la gente si metta a ridere, e che problema c'è se ride? Lasciali ridere. Dice, se poi non succede, ecco questo è il problema, allora non ci credi. Allora non ci credi. Allora vuol dire che dubiti. Ma se tu parli la parola, il Signore si assume la responsabilità di tutto il resto. E io ti dico una cosa, che il Signore operava con essi. Quelli che avevano creduto erano accompagnati dai segni e il Signore operava con essi, e il Signore opera anche con noi. Fa la stessa cosa anche con noi, ma noi dobbiamo attivarla la fede. Dobbiamo dichiarare che la fede, anche se è poca, ma quella poca fede che abbiamo, dobbiamo dichiarare quello che abbiamo. Amen. Quanti hanno fede? Alzate la mano. Poca? Pochina? Ecco, però se tu parli in fede, guarda che il diavolo è svergognato. Amen. A volte, sapete, il diavolo, ci vediamo, ora io ti stringo. Quando Ezechiele poi ha parlato, le ossa si sono mosse, si sono avvicinate, si sono ricomposti gli scheletri, e poi subito si sono formati i tendini e i muscoli, e poi la pelle e poi gli occhi, ma non avevano vita. Parlò e venne lo spirito, e poi si formò un grande esercito. Un grandissimo esercito. Io voglio fare parte di quell'esercito. È una visione di fede della Chiesa gloriosa, della Chiesa che parla in fede, che agisce in fede e che cammina con la parola di Dio nel cuore e nella bocca. Perché se solo nel cuore non funziona, ma se esce attraverso la bocca, allora funziona, allora diventa attivo. Come dire, l'interruttore, l'impianto elettrico c'è, il collegamento c'è, l'Enel ci ha dato l'energia, l'unica cosa che devo fare è premere l'interruttore, se non lo premo resto al buio. E quando parliamo la parola, dichiariamo la parola, che diventa luce, altrimenti restiamo sempre a buio. Amen. Gloria al Signore Gesù. Proverbi 18:20, questo lo cito sempre, lo leggiamo sempre, però è giusto che voi ve lo ricordiate. L'uomo sazia il ventre, dal 20 al 21, l'uomo sazia il ventre col frutto della sua bocca, egli si sazia col prodotto delle sue labbra. Morte e vita sono in potere della lingua, e quelli che l'amano ne mangeranno il frutto, i frutti. Morte e vita sono in potere della lingua, quelli che l'amano ne mangeranno i frutti. La bocca serve per mangiare, vero? Il prodotto, ecco, che mettiamo dentro la bocca porta nutrimento al corpo, ma quello che facciamo uscire attraverso la bocca come parole, questo può portare morte o vita. Bisogna vedere quello che abbiamo fatto entrare. Se abbiamo fatto entrare amarezza, se abbiamo fatto entrare il risentimento, ma dice, però questa cosa non m'avevi a fare, io ci sono rimasto troppo male di questa cosa. È facile che uno ci resta male. A volte il parlare, quando non è tanto dolce, uno magari sente il dolore, però devi incassarlo questo dolore, devi portarlo al Signore e devi chiedere che il Signore ti guarisce. Amen. Egli è colui che ristora l'anima. Se tu lo porti a Dio il tuo dolore, il tuo restarci male, perché il restare male, sapete, è come dire mi ha ferito e ho sentito dolore, e io quando confesso che ci sono rimasto male, e sto male, quella ferita rimane ancora aperta. Ma appena io dico ok, è stato un momento, ho sentito dolore, ma lo perdono, lo benedico. Signore, ristorami da questo dolore. In quel momento la ferita viene chiusa e tu non soffri più. Così funziona. Quando tu perdoni, sei guarito. Il perdono fa bene a te, non alla persona che perdoni. Il perdono mette in libertà, il primo prigioniero che mette in libertà sei tu. Quando tu rilasci il perdono, allora subito immediatamente arriva la guarigione. Sapete, noi è giusto che ci esaminiamo quando succedono le cose, diciamo, ma io c'ho un risentimento con qualcuno? Se io ho perdonato a tutti, c'è qualcuno con cui sono arrabbiato? È facile che tu puoi essere arrabbiato con qualcuno, soprattutto se te l'ha fatta grossa. Ho sentito di una storia di uno che ha costretto un altro a farsi fare un prestito. Dici, perché io a me non me lo possono fare, ma stai tranquillo che te lo restituisco. Poi questo se l'è svignata e quello paga il prestito. Per anni paga un prestito di qualcosa, di soldi che ha dato, e quell'altro nemmeno ti saluta, nemmeno ti incontra. È chiaro che questa cosa porta dolore, e questa cosa porta amarezza, e porta odio, e porta una prigionia. Però così sei fregato due volte. Due volte. Una volta perché sei stato derubato, un'altra volta perché hai perso la gioia. Dici, ma si può perdonare a questo? Sì. Se lo perdoni vivi, altrimenti muori anche tu. Questo è. Metti in libertà te stesso. Quando c'è troppa rabbia, troppa cosa, è più difficile, è lì che bisogna andare a piangere davanti a Dio, a dire: Signore, ma che cosa aveva fatto Gesù da meritare una morte sulla croce, la più atroce delle morti, la morte più lunga e più sofferente, più prolungata. Ieri ascoltavo la lettura della Bibbia riguardo alla crocifissione e riflettevo sul fatto che Pilato, dopo che si lavò le mani, poi fece flagellare duramente il corpo di Gesù. Io ho detto, ma perché? Eppure lui lo riteneva giusto, lo riteneva innocente, si è sentito di farlo liberare. Ha detto, quest'uomo però non merita la morte, non merita. Però dopo che il popolo ha decretato la crocifissione, la morte e la liberazione di Barabba, questo Pilato decide di farlo flagellare duramente. Io ho pensato perché? Poi dopo ho capito qualche cosa. Così è morto prima e ha sofferto di meno. Ha sofferto per la flagellazione, ma si è abbreviato il tempo della sofferenza. Perché la crocifissione faceva morire lentamente, per giorni e giorni restavano sulla croce. Ma Gesù non è rimasto nemmeno un giorno. Allora nona è stato crocifisso. E poi verso le 3 del pomeriggio, cioè diciamo che il tempo di permanenza sulla croce non è stato lunghissimo. Perché? Era stato flagellato, ma anche perché era scritto che era stato flagellato perché dovevamo essere guariti noi. Questo è il motivo. E allora noi dobbiamo attivare la fede. Stamattina faremo anche la cena. Come vedete, abbiamo i simboli del pane e del vino, che voglio prima leggere. Sembra la solita scrittura. In 1 Corinzi 11:23. Dice, poiché io ho ricevuto dal Signore ciò che vi ho anche trasmesso, che il Signore Gesù nella notte in cui fu tradito prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse, prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Fate questo in memoria di me. Parimenti, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del Signore finché Egli venga. Stamattina abbiamo cantato un bellissimo canto della tromba che suona. Il Signore torna. E stamattina anche questo ci fa ricordare, il pane, il vino, ci fa ricordare che il Signore è fedele. E se Lui ha detto che torna, torna. Amen. E quando torna, tornerà per rapire la sposa. Tornerà per noi. Dillo, Gesù torna per me. Per rapirmi. E per celebrare le nozze con me. Amen. Gloria al Signore Gesù. L'istituzione della cena è perché noi non dimentichiamo il prezzo che è stato pagato per noi. Amen. Gloria al Signore Gesù. Gesù ha detto ai suoi discepoli: prendete e mangiate, questo è il mio corpo che è spezzato per voi. Cioè, per il vostro bene. E anche il calice per noi, per il nostro bene. Cioè, non dimenticate che il mio corpo viene rotto per il vostro bene. E qual è il nostro bene se non la guarigione, cari nel Signore? Perché il suo corpo è stato rotto, spezzato, e attraverso le sue lividure, attraverso le flagellazioni, i 39 colpi che Lui ha preso, quei colpi li ha preso perché noi potessimo essere guariti, e Lui ha detto: mangiate, è per voi! E quindi mentre mangiamo il pane stamattina dobbiamo dichiarare, poi io la facciamo insieme un'altra volta e la faremo sempre questa preghiera di fede, dichiareremo che noi siamo stati guariti, e mentre mangiamo il pane la guarigione viene nel nostro corpo. E anche un modo come Dio guarisce in tanti modi. Dio guarisce attraverso l'imposizione delle mani, attraverso parole di conoscenza, attraverso i doni di guarigione. Dio guarisce attraverso l'unzione dell'olio. Dio guarisce anche attraverso i simboli del pane e del vino. Molte persone vengono guarite mentre mangiano il pane e bevono il vino. Perché il pane ci ricorda che il corpo di Gesù è rotto perché noi potessimo essere guariti. Amen. E il vino ci ricorda che i nostri peccati sono stati perdonati. E la parola di Dio ci dice che Egli è colui che ti perdona tutte le tue iniquità e che sana tutte le tue infermità. Amen. Se c'hai delle infermità stamattina, lasciali ai piedi di Gesù, Lui ha già pagato. Amen. Se c'è qualche problema, qualche peccato, qualcosa, credi che il Signore ti purifica e ti lava. Pentiti, e mentre bevi il vino sappi che sei purificato nel nome di Gesù. Ma credici già da prima, perché è la fede, non è il vino. È la fede, non è il pane. Amen? Questi sono simboli che ci aiutano a credere, che ci aiutano a ricordare quello che il Signore ha fatto. Amen? Gloria al Signore Gesù. Questo è quello che noi dobbiamo fare, accostarci con piena fiducia al trono della grazia affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto nel tempo opportuno. Amen. Qualche minuto per scambiare un abbraccio con le persone vicine e poi prenderemo il pane e il vino. È un pane di guarigione. Sapete, Gesù ha detto alla donna sirofenicia: non è lecito prendere il pane dei figli per darlo ai cagnolini. Che cos'era quel pane dei figli se non la guarigione? La guarigione è il pane dei figli, è il nostro pane, è il pane del papà, è il pane che ci dà il papà, mentre tu mangi il pane e il pane dei figli, che ti parla anche di guarigione. Amen. Gloria al Signore Gesù. Ci appigliamo anche a questo perché è la parola di Dio, è la verità e noi riceviamo. Amen. Ok. Abbracciamo.